questa insalata di laici, perché testimonianze di laici, e io non lo so, non lo so. Ogni laico ha un nome e ogni laico di questa città ha un suo particolare ricordo di D'Antonino. Io avevo, nell'82 avevo 24 anni quando lui è entrato, ed ero già consigliere comunale da tempo. Essendo il più giovane, consigliere, la più giovane consigliera comunale, Beniamino Finocchiaro, il sindaco dell'epoca, un grande uomo, chiese a me di fare un mini saluto nell'incontro informale che avevamo, perché nell'insediamento, no, c'è il sindaco che sulla soglia della cattedrale dà il benvenuto al nuovo vescovo, e lo ricordo così semplice. Ma è il vescovo, il giovane dell'Azione Cattolica, il vescovo è davvero una persona che mette intimorisce, ecco, veramente intimorisce. E allora io vi chiedo perdono se non sarò all'altezza di quello che voi vi aspettate da me questa sera. Io voglio parlare al contrario, come il mondo della politica, della politica di questa comunità ha guardato D'Antonino, e l'ho diviso in tre fasi. Era il vescovo nuovo, il vescovo che andava incontro, che aveva gesti informali, lo dicevamo l'altra sera. Che cosa ha fatto? Il suo primo gesto dopo l'insediamento, lui non ha aspettato che gli portassero il caffè, lui è andato a prendere solo al Cin Cin Bar. E ha cominciato a chiacchierare con il barista e ha chiesto il nome della persona che prendeva il caffè accanto. Sicché era il vescovo nuovo, faceva molta simpatia. Era il vescovo dei nuovi gesti. Dei nuovi gesti. Ti devo parlare, vieni. Sì, ma vieni. Riceveva persone tutte. Dalle 7 del mattino alle 13.30 fino a tardi la sera, un ascolto estenuante ma accogliente, e il dolore, i problemi di tutti quelli che nemmeno bussavano alla sua porta, perché spesso la lasciava socchiusa. La lascio socchiusa, tu fai il corridoio, io sto lì in fondo, e poi lo trovavi lì nella cappellina con la lettera 32 e l'inginocchiatoio e lo scrittoio, e c'era questa dimensione dell'ascolto, e ogni cosa che ascoltava lasciava nell'interlocutore la percezione che era rimasto un segno nella sua memoria, che lui riusciva a capire il dolore che veniva riferito, magari nemmeno a risolverlo, però a capire e a portarlo ad unum. E allora andare, ascoltare, operare senza attendere. Era un uomo che mangiava il tempo, molti come facesse a fare tante cose, ma un uomo che mangiava il tempo, un vescovo che mangiava il tempo. Prima fase, la simpatia, che bello, il vescovo nuovo, sì, è giovane. Seconda fase, il vescovo che indica. E allora il grande malinteso. E questo vescovo che fa? Fa politica? E quando parla dell'obiezione di coscienza come un diritto dei giovani, e i giovani delle nostre parrocchie, e non solo, anche i giovani non nella comunità ecclesiale, facevano in maniera convinta, sorridente, entusiastica la scelta dell'obiezione di coscienza, e le associazioni che potevano accogliere obiettori di coscienza si strutturavano per poterlo fare, quindi per poter offrire ai giovani questa possibilità di vivere un'alternativa al servizio militare. Ma questo vescovo che fa? Fa politica. Ma allora cosa? Da quella parte, di destra, di sinistra, di centro, non si capisce. Ecco, questa resistenza e questa voglia di connotare, di mettere una scatoletta e dire Don Tonino sta, è così, è inscatolato così, ma era impossibile inscatolarlo e dargli una collocazione, perché Don Tonino era l'uomo del fare e non sceglieva di parlare con le persone a seconda della casacca che andavano ad indossare. Ed è stato il periodo bello di una testimonianza esigente, e dove è un periodo in cui aveva scritto pace grande su tutte le strade, e la casa della pace vicino a Piazza Cappuccini, dove ha cominciato a muovere i passi quella gemma della politica pugliese. Io l'ho osteggiato, quindi posso dire gemma, la gemma della politica pugliese di Guglielmo Minervini. Lasciate che lo faccia io questa sera. E non sarebbe stata quella gemma senza la vicinanza di Don Tonino. E si cominciava a parlare di scuola di educazione di pace. Ti ricordi, Don Vito? E avevamo perfino pensato, come giovani impegnati nella politica di quel tempo, avevamo persino pensato di ubicarlo all'ospedaletto dei Crociati, di fare lì un centro di cultura, di promozione permanente della cultura e della pace. Avevamo pensato di strutturarlo come una scuola. Poi purtroppo le cose si evolvono e sono legate agli uomini che se le portano sulle spalle. È vero che le idee camminano sulle spalle degli uomini, perché quando vengono meno queste persone, le cose si piano piano si affievoliscono e spariscono. Sarebbe interessante riprendere un ragionamento di questo tipo, proprio perché i tempi, no, rinnovano. All'epoca il Consiglio Comunale, con il Gonfalone e con il sindaco dell'epoca Enzo De Cosmo, sono tutti nell'alto dei cieli, mi perdoneranno se li nomino, ma non sto dicendo cose malvagie, sfilò con i giovani studenti quando ci fu l'intervento nella guerra del Golfo. Noi sfilammo la mattina e il pomeriggio dal Ministero dell'Interno fummo richiamati e dovemmo fare quella brutta lettera. E dovemmo fare quella brutta lettera per evitare la censura da parte di alti funzionari del Ministero dell'Interno, perché il nostro scendere al fianco degli studenti, poi riportato naturalmente alla stampa nazionale, non fu molto gradito. E il sindaco è anche ufficiale di governo, quindi ha un dovere di linearità di schieramento con il Ministero dell'Interno. Era un gesto forte, fatto perché a Molfetta si tendeva a rendere visibili gesti di pace, ed era il suo richiamo esigente all'affermazione che il nostro paese ripudia la guerra e che non ci sono mediazioni nel ripudiare la guerra. Come è attuale oggi? Come avremmo bisogno di persone che fuori dalle bandiere della politica, dei distintivi, delle tessere di partito affermassero queste cose e ne facessero anche un po' uno stile di vita, dove oggi chi è più aggressivo fa più audience ed è più importante. Allora, la pace a tutti i costi. Non dimentichiamo i suoi fortissimi interventi sulla questione degli F-16 a Gioia del Colle. La Murcia. No? Sulla questione degli F-16 a Gioia del Colle. Non dimentichiamo cosa successe alla marcia della pace. Io non lo posso dimenticare, mi ricordo perfino come ero vestita quella notte, ero sindaco. La marcia della pace a Molfetta, un mare di gente, e come condizionò in maniera, non condizionò, come fu spontaneo da parte degli amministratori, di tutto il consiglio comunale dell'epoca, di dare accoglienza a tutta quella gente nell'episcopio, e ce ne facemmo carico con gioia. C'era la musica, c'era, ecco, Maria, donna della danza, la donna della bellezza. Queste non erano soltanto cose da leggere, erano cose che si vivevano per le strade in quei giorni. E in quegli anni le abbiamo vissute. E non è questo un germe di santità che ci ha contagiato in quel periodo? Non lo so, io non ho titolo di dirlo. Io non ho titolo di dirlo, pace da un'aria diversa, anche nella città, e da una città che si scandalizzava. Ma stiamo parlando al vescovo che indica e indica anche le contraddizioni. Noi stessi, militanti dell'Azione Cattolica, venivamo sferzati quando ci chiedeva di non fare il bene comodo, di educare il lontano, e poi magari nelle nostre case ci sono persone che, di ascoltare il lontano, e nelle nostre case sono persone che vanno a, che avevano bisogno di essere ascoltate. Più facile ascoltare chi è lontano, poi chiudi la porta, l'atmosfera ovattata. Quante volte ce lo siamo sentiti dire? Di evitare il bene scomodo e di avere degli atteggiamenti più coerenti. E allora ecco, il vescovo che indica la necessità di evitare di sfuggire agli interrogativi più inquietanti del quotidiano. E all'epoca ero anche in consiglio comunale, e per noi è stato il vescovo che ha indicato gesti concreti anche per le pubbliche amministrazioni. Gesti concreti nei confronti degli ultimi, che non hanno risolto tutti i problemi, non li hanno risolti. Però a Molfetta le case parcheggio, quando ci fu l'emergenza casa, furono finanziati con 6 miliardi di lire dell'epoca, tolti tutti dal bilancio comunale, e anche in equilibrio sulla legge, perché per gli indigenti, è brutto il termine, c'è l'Istituto Autonomo Case Popolari. L'ordinamento dell'epoca non prevedeva che il comune costruisse case. Ma quando un vescovo accoglie in casa chi non ha casa, il comune non può stare a non fare nulla. L'ha fatto bene? L'ha fatto male? L'ha fatto. Era sindaco in Stecosmo. I centri per gli anziani e per i portatori di disabilità, le nostre città sono state fra le prime in regione ad organizzare i centri per gli anziani e le persone di disabilità, ed assessore Giovanni Cannicella. Avremmo fatto questo ardimento con 170 milioni di lire, che all'epoca erano quattrini, no? L'avremmo fatto questo ardimento o avremmo scelto qualche associazione da dare contributi, così poi si prendono i voti? I disabili non votano, possono sbagliare a votare, no? Abbiamo fatto, votano, non che noi giornali streaming, disabili votano, però non è un'iniziativa di tipo clientelare, non riparla con la clientela. E lo sforzo che fu fatto da parte di tutta la città per l'accoglienza ai migranti, quando ci fu lo sbarco a Molfetta nel 92, no? Di una parte del popolo albanese, dire albanesi non mi piace, di una parte del popolo albanese. E il vescovo li accolse al seminario regionale. E io ero medico del servizio di igiene e facevo i turni la domenica per dare un minimo di presidio sanitario, ci voleva un medico, per forza l'abbiamo fatto a tutti. L'amministrazione, i comuni, i sindaci dell'epoca si fecero carico di accogliere una parte di queste persone, e andarono prima alla Picella, alcune, poi all'ex preventorio. E lo sentivamo come un dovere, e lo sentivamo perché partecipi di una comunità in cui venivano suscitati questi germi di solidarietà, di un modo diverso di interpretare. E poi il contrasto alle dipendenze, no? Tu l'hai detto, arrivava all'epoca. Era iscritta una posta bilancio, il comune di Molfetta partecipava con 20 milioni l'anno alle spese della comunità casa di Ruvo, una cosa illegale. Io lo posso dire che è illegale, perché non puoi finanziare una cosa che sta in un altro comune. Era una cosa illegale, e fino a quando non fummo richiamati, noi per anni, qualche anno abbiamo continuato a mettere questa posta nel bilancio, me lo ricordo benissimo, ed era una cosa che passava all'unanimità perché nessuno si poteva permettere di dire una parola, giustamente. E poi il vescovo della piazza. Io non posso dimenticare il vescovo della piazza, il vescovo della gente, il vescovo della sofferenza, il vescovo della sofferenza. La città ha sofferto moltissimo. Il 7 luglio 1992 è stato ucciso Giovanni Canicella, è stato prima ferito alle 3:20, ha passato un pomeriggio in ospedale e poi è stato dichiarato morto la sera alle 10:30, alle 22:30 più o meno. Don Tonino era con noi in ospedale. Non dimenticherò mai, ce l'ho davanti agli occhi come una foto, Don Tonino con accanto Don Vincenzo Canicella, il papà di Giovanni, e Vittoria, con in mano una lastra. Lui ci aveva rimproverati qualche settimana prima, perché alla processione del Corpus Domini, e io lo ricordavo, poi te lo dico, ve lo dico, alla processione del Corpus Domini c'era stato lo sciopero dei netturbini. E ci fu la processione del Santissimo lungo le strade, con i cumuli dei rifiuti. Don Tonino scrisse una letteraccia e fece bene. Giovanni ne risentì moltissimo, ne risentì moltissimo. Dopo nemmeno 15 giorni, nemmeno, perché fine giugno Corpus Domini, 7 luglio una settimana, Don Tonino era con lui. E quello è stato un passaggio cruciale nei rapporti del vescovo anche con un certo ambito. Non ha fatto sconti a nessuno nella sua omelia, ma la cosa che nessuno di noi dimentica è la sua affermazione che chi ha compiuto quel gesto è un nostro. È un nostro. La presa in carico totale delle responsabilità, al di là delle verità processuali, di una comunità ferita, ferita. E Don Tonino in quel momento ha dato un indirizzo, la strada del senso di responsabilità. C'è chi ha strumentalizzato quelle affermazioni, sono fatti su me. Però è stato un momento cruciale che ha cambiato moltissimo, ha cambiato moltissimo il modo di leggere tutti gli avvenimenti e il modo di leggere anche il civismo, l'essere un certo tipo di vivere un certo tipo di cittadinanza. Ma Don Tonino è stato il vescovo dell'allegria, della piazza, della bellezza, non solo l'uomo della fisarmonica, ma l'uomo del sorriso, del caffè, della frisa. Quante volte siamo andati in episcopio e dice, vabbè, dai, vieni, la frisa, ma non per banalizzare, per condividere. E ricordo che nell'ultimo anno, tutte le sere, non vedo Don Gianni Fiorentino, non vedo, che può attestare questa cosa, tutte le sere la giunta con il sindaco dell'epoca, che io non conosco, andava a riferirgli sulle iniziative. E non ci sarebbe stato il primo protocollo per l'affidamento familiare se non ci fosse stato uno stimolo in più ad ascoltare la marginalità. I bambini sì, non votano. E fu fatto il primo protocollo all'epoca e glielo portammo nella sua stanzetta, in quella stanzetta in cui io non posso entrare perché mi viene l'attacco cardiaco. Don Tonino, con il cuore e la sua casa sempre aperta, davvero, Don Sandro, un frutto, diceva un mio caro amico nel pomeriggio, un frutto maturo del Concilio. Noi giovani dell'Azione Cattolica, cresciuti a pane, Gaudium Spes e Lumen Gentium, ci siamo riconosciuti in quei percorsi. E sarebbe molto interessante che i nostri giovani sappiano cosa c'è dietro al Gaudium Spes, al Lumen Gentium, al Concilio Vaticano II, che è possibile farne vita concreta, quotidiana. È possibile. E Don Tonino l'ha fatto. Ma è venerabile. Don Tonino ha calcato le nostre strade, i suoi passi risuonano ancora sul selciato e sulle pietre delle strade della nostra città, dei vicoli della nostra città. E allora è su queste strade della città nuova che vorremmo percorrere ancora, anche se i segnali ci danno scoramento. Ma noi, se vogliamo davvero tenere fede agli impegni che lui ci ha dato, dobbiamo essere sigla di speranza. Sigla di speranza. Abbiamo il dovere della speranza. Abbiamo il dovere della speranza. E rifuggiamo da quello che ci sta attorno. Lui ci disse: chiunque venga dopo di me, vogliategli bene come avete voluto bene a me. Gli insegnamenti non si scelgono, si segue. C'è la legge del tutto o nulla. Non possiamo scegliere cose di comodo. Dobbiamo volere bene. Dobbiamo accogliere quello che viene dalle guide che il Signore ci dà. E ho grande rispetto, affetto e stima nei confronti di Sua Eccellenza. Non è facile. Non è facile quello che lei fa tutti i giorni. Davvero. E bisognerebbe essere più... evitare di salire in cattedra. Pensare sempre dalla parte di chi ci sta di fronte. Io non ho titolo davvero di dire ancora queste cose, mi sento così interrogata personalmente, perché vedete, io ci credo davvero che il Signore ci chiama per nome, che però io non sono quella, io sono Annalisa Altomare, così come Mauro, non è quello, è Mauro. È davanti a Dio che conosce nella visita pastorale senza misura, quella pubblicata nel vicino a San Bernardino. Lui lo ripete, che quello che è scritto nella Bibbia, che il Signore conosce quanti capelli noi ci abbiamo sulla testa. Pensate cosa sa dei nostri pensieri, soltanto questo dovrebbe farci venire i brividi. E la nostra speranza, se ci chiama per nome, è una speranza concreta. È una speranza concreta. E quante volte Don Tonino ci ha richiamati al meraviglioso e dolce abbandono al legno della croce, come legno che ci aiuta a superare i marosi del mare in tempesta. E allora, io ricordo quella messa crismale e il suo "ti voglio bene". Adesso ti voglio bene. E forse, diciamo, la parte più dolce di quel legno. Quale croce abbracciava lui in quel momento? E ci ha detto: ti voglio bene ad uno. Oggi noi non siamo solo alla vigilia del trentennale dell'ordinazione episcopale del quarantennale dell'ordinazione episcopale, del trentennale della morte di Antonino Bello, però io, da perfetta laica e un po' discola, ma questo me lo dico da sola, noi siamo, lasciatemi dire una polemica, questa città si è addormentata. Adesso che sono libera dagli impegni elettorali e politici, questa città si è addormentata. Sicché se ognuno di noi diventa un moltiplicatore di memoria e di cose buone da fare, e se è il momento giusto per farlo. Perché noi siamo al trentennale del conferimento della cittadinanza onoraria ad Antonino Bello, della città di Molfetta, che è stata la prima cittadinanza onoraria di Antonino. E io vi ho portato una cosa.
Molto breve anche. Vi dico che sono voluto venire qui con gli abiti liturgici, che io adopero soltanto nella festa della Madonna dei Martiri. Mi seguo. Perché per me non è un atto formale questo, per me riveste spessori di sacralità, che di santità anzi, che vivo profondamente. Vedete, se mi aveste conferito un altro riconoscimento prestigioso, mi aveste fatto cavaliere del Santo Sepolcro, non so, dell'Ordine di San Silvestro, non avrei accettato. Ma quando ho saputo che l'intero Consiglio Comunale all'unanimità ha deciso di conferirmi la cittadinanza onoraria di Molfetta, è come se avessi conseguito il diploma più prestigioso della mia vita, perché soprattutto mi è piaciuto il fatto che la gente si sia accorta di questa mia molfettesità interiore, perché vivo in profondità questo sentire col popolo, con la gente, e mi sento davvero di aver amato e di continuare ad amare questa città. Lo sento con tutta l'anima. Perciò quando ho saputo di questa notizia ho espresso al Signore tanta gratitudine, ma anche l'ho espressa a voi che mi avete conferito questo prestigio. Vi ringrazio per tanto. Perciò oggi sono venuto, voi non mi vedete molto spesso così negli abiti della ufficialità, ma oggi sono venuto come se andassi a celebrare il solenne pontificale in chiesa, perché questo gesto mi esalta. Io vi ringrazio tanto, così come ringrazio il sindaco che ha detto delle parole, le ho accolte, ma però le ho accolte non tanto come sommario del mio impegno di questi 10 anni, ma le ho accolte come un programma di quello che dovrò fare, che mi auguro di poter fare, perché sono convinto che i vostri auguri mi tonificano e mi daranno la forza e la grinta. L'altra sera dicevo in cattedrale che volevo celebrare anche il 25esimo. Io non sono al 25esimo, al 25esimo sarò io a conferire alla città di Molfetta un'onorificenza. Perché vi dico, se c'è una cosa che mi esalta, soprattutto quando vado fuori, quando non so, vado a parlare in Val d'Aosta o a Torino, è vedere sotto i manifesti vescovo di Molfetta, vedere la città di Molfetta legata al mio nome, mi dà una suggestione unica. Quindi vi ringrazio, vi assicuro comunque, assicuro alle istituzioni, al sindaco, al giunta, al consiglio comunale, assicuro tutto il mio impegno per la crescita della città, per la qualità della vita della nostra città di Molfetta. Io per parte mia ho soltanto il compito di additare Gesù Cristo come la fontana antica attorno a cui, come diceva Giorgio Lapira, si deve costruire la città nuova. Voi siete i costruttori della città nuova, io dovrei essere soltanto un indice puntato per indicare negli spessori profondi del Vangelo le ragioni anche di questa rinascita spirituale della città. Vi ringrazio con tutto il cuore, vi faccio tantissimi auguri, ricambio questa tenerezza che avete espresso nei miei riguardi, assicurandovi la mia implorazione presso il Signore, perché a tutti quanti voi dia buona fortuna e alla nostra città dia lo splendore e la gioia di poter vivere quote di alto livello morale, umano, civile, e il nome di Molfetta possa veramente in tutto il mondo risuonare come una sigla di speranza.